Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete ora la vostra Bibbia, se volete, ed apritela al 17° capitolo di Matteo. Nel nostro continuo esame di questo Vangelo meraviglioso di Matteo, arriviamo ad una porzione della parola di Dio molto toccante, istruttiva e cruciale. Una parte con cui forse avete familiarità, come l'ho avuta io per molti anni, eppure nella quale ho scoperto una ricchezza molto più grande proprio nello studio di questi ultimi giorni. Lasciate che vi legga il nostro testo per questa mattina, Matteo 18, versetti dal 15 al 20. A partire dal versetto 15, se tuo fratello pecca contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se poi rifiuta di ascoltare pure loro, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come un pagano ed un pubblicano. In verità, vi dico, tutto ciò che legherete sulla terra sarà stato legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà anche sciolto in cielo. Ancora vi dico che se due di voi sulla terra si accordano per chiedere qualunque cosa, essa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Ora, questo passo tratta il tema della disciplina di un cristiano che pecca, di un fratello o una sorella che pecca. Ed è quindi un testo molto, molto importante a cui dobbiamo prestare attenzione. È la parola stessa del nostro Signore e richiede una risposta da parte nostra. Nel corso degli anni, qui a Grace Church, abbiamo sempre creduto fermamente nella purezza della Chiesa. Abbiamo sempre creduto fermamente nella santità del popolo redento di Dio. E questo ci è stato recentemente rafforzato nel nostro studio di Romani 6, dove abbiamo visto che siamo stati redenti per la santità, siamo stati salvati per la santificazione. La purezza della vita è lo scopo che Dio ha nel portarci a sé. Non si può leggere la Scrittura, Antico o Nuovo Testamento che sia, senza essere profondamente convinti che Dio cerca la santità del suo popolo, che Dio non è soddisfatto di alcuna forma di disobbedienza. Pietro lo riassume così bene in 1 Pietro 1,16, dove è scritto: siate santi, perché io sono santo. Questo è il desiderio di Dio verso il suo popolo. Ora, fin dall'inizio del mio ministero qui, ne ero consapevole e mi sono impegnato nel mio cuore in quegli anni, per quanto comprendevo la parola di Dio e non la comprendevo pienamente come adesso, ma mi sono impegnato davanti al Signore in quegli anni in ginocchio. Mi sono dedicato sul fatto che se avessi trovato qualcosa di vero nella Bibbia, avrei fatto tutto il possibile per viverlo nella mia vita e per fare in modo che anche la Chiesa lo vivesse. In altre parole, non sono mai riuscito a separare la verità biblica dalla vita, vivendo con una tale mancanza di integrità. Se è scritto nella parola di Dio, deve essere vissuto. E quindi, se Dio è così profondamente interessato alla santità del suo popolo e alla santità della sua Chiesa per la gloria del suo santo nome, la sua reputazione e per il bene del suo popolo, allora anch'io devo essere altrettanto interessato in quanto suo servitore. E nessuna Chiesa può predicare un messaggio che non vive ed avere alcuna integrità davanti a Dio, o peraltro anche davanti al mondo. Ora io sapevo, per esperienza personale, in molti luoghi e molte chiese, che tante persone predicano contro il peccato e non fanno assolutamente nulla al riguardo. Moltissime, moltissime chiese, la maggior parte di fatto, parlano chiaramente del fatto che certe cose sono sbagliate, che certe cose sono peccaminose e chiamano le persone ad un certo stile di vita, ma non fanno mai realmente il passo di mettere in pratica, di applicare quel messaggio. E così, seppur dal pulpito non c'è alcuna tolleranza, nella realtà della vita delle persone c'è una grande tolleranza verso il peccato. E quello che è successo nel corso del tempo, credo, nella Chiesa, è che la predicazione si sia separata, dalla vita ed è diventato questo esercizio in cui ti alzi e parli con forza di qualcosa, ma in realtà non sei veramente interessato a viverlo. E nel momento in cui le persone pensano che la predicazione non abbia nulla a che fare con la vita, la cosa è devastante. Non si può chiamare le persone a qualcosa senza poi applicarlo nella loro vita, ed è esattamente quello che il Signore sta dicendo qui. Non possiamo avere una chiesa in cui si proclama la santità e si denuncia il peccato, però poi non si fa mai nulla per applicare quelle cose. Ci sono troppe persone che separano la predicazione dalla realtà, perché per anni sono state in chiese dove a nessuno sembrava veramente importare se peccavano oppure no, indipendentemente da ciò che veniva detto dal pulpito. E quindi la gente poi si convince che la Bibbia è una cosa bella, che tutti la crediamo, che difenderemo la sua autorità, la sua inerranza, però non siamo veramente interessati a metterla in pratica. E per me questa è l'ipocrisia più grande. E quindi io credo che oggi, in generale, nelle chiese di tutto il nostro paese, forse anche altrove, credo che ci sia una tremenda mancanza di integrità per quanto riguarda la santità. Si afferma la Bibbia, si afferma ciò che è peccato, ma non si applica la cosa nella vita. E questo è compromesso nel senso peggiore. Infatti, la disciplina dei membri che peccano all'interno della Chiesa o di una comunità è quasi sconosciuta nella nostra società. Ora, negli ultimi anni se ne parla sempre di più, lo so perché molte persone vengono da noi, sono venute da noi proprio per discutere queste cose, ma ricordo all'inizio del mio ministero qui, mi ricordo quando c'era un uomo, un caro uomo di Dio che aveva viaggiato per tutto il paese e aveva predicato in ogni tipo di chiesa, con conferenze, evangelista e roba del genere, e mi disse: non conosco nemmeno una sola chiesa negli Stati Uniti d'America che pratichi la disciplina dei membri che peccano, neanche una. E io gli dissi: ne stai per conoscere una, perché noi siamo dedicati a quello. E lo disse ad un altro pastore, lui mi rispose: boh, se lo fai non lo accetteranno mai e così svuoterai la chiesa. Non puoi andare in giro a ficcare il naso nella vita delle persone, non puoi andare in giro alla gente e dire: oh, stai peccando, e poi cosa fanno? Tirano fuori quel passo mal interpretato, Matteo 7, non giudicate finché non siete giudicati? E poi c'è questa mentalità molto diffusa in America dove dice: oh, io penso a me, tu pensi a te, e non ci si intromette l'uno nella vita dell'altro, ognuno è un po' una legge a se stesso, siamo tutti indipendenti, non vogliamo entrare nei problemi degli altri e così via. E questa mentalità culturale è entrata a far parte nella Chiesa a scapito della sua purezza. Ma non riuscivo ad ignorare il fatto, all'inizio del ministero qui, già nel primo anno, che la Bibbia è così chiara e così forte nel concetto di trattare il peccato. Studiai Matteo 18 ai tempi, studiai Atti 5, studiai prima Corinzi 5, studiai Seconda Tessalonicesi capitolo 3. Ed ogni parte della scrittura in cui trovavo qualcosa su questo tema, sul come applicare lo standard della santità, in altre parole, come si fa a rendere un popolo santo? Non basta predicarlo e poi essere indifferenti a come le persone rispondono alla cosa. Ci deve essere qualcosa di più del semplice dirlo, ci deve essere un modo per spingere le persone a conformarsi in una sana pressione, in una pressione divina in un certo senso. Ed il passo che ha davvero fissato il mio modo di pensare È stato il quinto capitolo di Atti. Guardiamolo insieme per un momento. In quei giorni, quando si raccoglievano le offerte nella chiesa, tutti portavano il loro denaro e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Ed è quello che stavano facendo. Le persone venivano a dare al Signore. Dal versetto 1 di Atti 5 è scritto: un uomo di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e trattenne per sé parte del prezzo, con la consapevolezza della moglie. E quindi portò una parte e la depose ai piedi degli apostoli. Ora, lasciatevi dire cosa era successo. Avevano promesso al Signore di dare tutto. Probabilmente si erano trovati in una certa situazione economica, hanno detto: Signore, abbiamo questo terreno, vorremmo venderlo, e se ci aiuti a venderlo, ti daremo tutto il ricavato. Tutto il ricavato. Lo vendettero ed ottennero una grossa somma. Quindi guardarono la cosa e dissero: teniamoci una parte per noi, no? Il peccato qui non riguarda il dare, il peccato riguarda il mentire a Dio. Quindi Pietro dice loro, stavano arrivando a dare la loro offerta, sentendosi ovviamente generosi, magnanimi, e dissero: ecco questa grande somma che siamo pronti a dare al Signore. Quindi Pietro li accoglie e dice: Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore al punto da mentire allo Spirito Santo e a trattenere parte del prezzo del terreno? Ora, non so perché oggi non facciamo più le offerte così, con gli anziani allineati che guardano cos'è che dà ognuno e dicono: perché stai dando questo quando avevi promesso quest'altro? Seppur era tua, dice nel versetto 4, non era forse tua? E dopo averla venduta non era ancora in tuo potere? In altre parole, non eri nemmeno obbligato a fare quella promessa a Dio. Era tuo, potevi farne ciò che volevi, ma una volta fatta la promessa hai concepito il male nel tuo cuore per ingannare Dio. Non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. Ora, direste forse che questa è confrontazione? Proprio lì nel mezzo del culto, l'uomo stava arrivando pensando di essere tutto bello a dare il suo denaro. Pietro lo ferma e gli dice: perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Ed Anania, udite queste parole, cadde a terra morto. Dio lo colpì lì sul posto e grande timore si impadronì di tutti quelli che udirono quelle cose. Potete solamente immaginare com'era l'offerta successiva. E dei giovani vennero, lo avvolsero e lo portarono fuori e lo seppellirono. Morto e sepolto. Sua moglie non lo sapeva nemmeno. 3 ore dopo entrò anche sua moglie. E tra l'altro quello potrebbe dirci qualcosa sulla durata delle riunioni, ma non voglio soffermarmi su quello. Versetto 8. Pietro le disse: dimmi, avete venduto il terreno per questa somma? Ed ella rispose: sì, per questa somma. Allora Pietro le disse: perché vi siete messi d'accordo per tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. E subito anch'ella cadde ai suoi piedi e morì. Ed i giovani entrarono, la trovarono morta e la portarono fuori, la seppellirono accanto a suo marito e grande timore si diffuse su tutta la chiesa e su tutti quelli che udirono queste cose. Potete immaginarlo, vero? Questo avrebbe rimesso in riga una comunità molto velocemente. Vedete, Dio stava trattando con il peccato molto decisamente, non è vero? In modo estremamente deciso. In quella fase iniziale della Chiesa, Dio stava mostrando chiaramente il suo atteggiamento verso il peccato e morirono davanti alla Chiesa intera. E tra l'altro, questo impediva agli increduli di unirsi, come dice il versetto 13. Nessuno voleva entrare a parte di quel gruppo. Era veramente qualcosa di impressionante. Prendevano il peccato sul serio? Mentre studiavo quel passo, il Signore ha impresso nel mio cuore questo pensiero. Questa è ancora la sua chiesa, giusto? Egli è ancora il capo della sua chiesa, non ha cambiato il suo atteggiamento verso il peccato e non ha cambiato il suo desiderio di vedere la chiesa pura, ma ha preso quell'autorità e l'ha posta nelle mani degli uomini pii che guidano la chiesa ed in sostanza ha detto: voi mi rappresentate in quella chiesa e voi dovete essere per quella chiesa ciò che sarei io. E così noi siamo, in un certo senso siamo gli apostoli di oggi, che siamo stati chiamati a confrontare il peccato. E non sono sicuro che Dio agisca sempre in quel modo, ma sono certo che in alcuni casi lo faccia. Sono convinto che ci siano credenti che muoiono come atto di disciplina da parte di Dio. E questo lo vediamo in 1 Corinzi, al capitolo 11, e lo vediamo anche in 1 Giovanni, capitolo 5. Quindi Dio è profondamente interessato alla santità della sua Chiesa e può ancora ogni tanto togliere la vita a qualcuno, ma in linea generale ci sta chiamando a trattare il peccato nella sua assemblea. E Paolo lo fece continuamente, così come anche Giovanni, arrivando persino a far nomi come Diotrefe. E nel nostro passo, in Matteo 18, vediamo la stessa cosa. Dio attraverso di Cristo chiama il suo popolo alla purezza. Il cielo può ancora intervenire in modo soprannaturale per purificare la sua Chiesa, ma per lo più la Chiesa si purifica da sé attraverso il ministero dello Spirito di Dio in mezzo al suo popolo. Ma il punto che voglio che vediate come introduzione è questo: il peccato deve essere affrontato. Il peccato deve essere affrontato. Ora torniamo a guardare al contesto dei capitoli 18, lasciate che vi ricordi brevemente la sua essenza, ok? È un capitolo sulla somiglianza ad un bambino del credente, questo è un po' il tema, no? Essere come bambini. Il credente qui è visto come un bambino, infatti mentre il Signore insegna questo capitolo ha tra le braccia un bambino e ci vede come quei bambini. Noi siamo spiritualmente ciò che loro sono fisicamente, immaturi, deboli, dipendenti, ignoranti e così via. E mentre abbiamo già percorso il capitolo abbiamo visto che prima di tutto si entra a far parte nel regno come un bambino, versetti 3 e 4. Nei versetti dal 5 al 9 siamo protetti come bambini, nei versetti dal 10 al 14 siamo curati come bambini, dobbiamo essere curati come bambini, ed ora nei versetti dal 15 al 20 dobbiamo essere disciplinati come bambini. Siamo bambini, fratelli, ed i bambini devono essere corretti. Non basta fare annunci, non basta stabilire regole, non basta dare comandi, deve esserci l'applicazione concreta di quei comandi. E qui impariamo che quello è esattamente quello che deve avvenire nella famiglia di Dio. Questo è chiarissimo anche in Proverbi capitolo 3, versetto 11, dove è scritto: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti stancare della sua correzione, perché il Signore corregge colui che ama. E questo è il punto. Così come il padre fa verso il figlio in cui si compiace. Vedete, la stessa analogia. Così come il padre deve disciplinare e correggere il figlio, così il Signore deve disciplinare e deve correggere i suoi figli. Siamo come bambini e dobbiamo essere portati all'ubbidienza. Dobbiamo imparare ad ubbidire ed in sostanza impariamo ad ubbidire scoprendo le conseguenze della disobbedienza, giusto? Se non ci sono conseguenze visibili alla nostra disobbedienza, non c'è alcun cambiamento. E così Dio introduce conseguenze alla disobbedienza. Ora, se seguite questo concetto nel libro dei Proverbi, lo trovate sviluppato ovunque. Al capitolo 10, versetto 13, è scritto: sulle labbra di colui che ha intendimento si trova la sapienza, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno. Qui quindi abbiamo l'idea di questo bambino che ha bisogno di essere corretto. Com'è che lo correggiamo? Qui si dice che lo si fa con il bastone. Altrimenti deve esserci una conseguenza dolorosa per il suo comportamento. Deve esserci una conseguenza dolorosa. Andate al capitolo 13, versetto 24: chi risparmia il bastone odia suo figlio, ma colui che lo ama lo corregge per tempo. Capitolo 19, versetto 18: correggi tuo figlio finché c'è speranza e non lasciarti trattenere dal suo pianto, non lasciare che quello ti fermi. Capitolo 22, versetto 15, dice: la stoltezza è legata al cuore del bambino, ma il bastone della correzione l'allontanerà da lui. E così via. 22, 13, non rifiutare la correzione al bambino, perché se lo batti con il bastone non morirà. Lo batterai con il bastone e così libererai la sua anima dalla morte. Ed il discorso continua: correggi tuo figlio ed egli ti darà riposo, darà gioia alla tua anima. E vediamo che il Signore riprende questo stesso concetto anche in Ebrei capitolo 12, dove è scritto: il Signore corregge coloro che egli cosa? Ama, e flagella ogni figlio che riceve. Ed in quel meraviglioso capitolo ci viene detto anche il perché. Dice Ebrei 12:10: affinché siamo partecipi della sua santità. Grande verità. In altre parole, Dio ci disciplina per conformarci tramite conseguenze esterne o interne. A volte il dolore del senso di colpa, a volte un dolore esterno, però Dio ci disciplina per riportarci sulla via dell'ubbidienza affinché possiamo conformarci allo standard della sua santità perfetta. Quindi siamo come bambini. Ed è un'illusione pensare di poter predicare solamente contro il peccato, insegnare contro il peccato, senza però mai far nulla nella vita delle persone ed aspettarsi che si conformino alla santità. I bambini non si comportano così. E proprio come i bambini, che hanno una tendenza alla disobbedienza nella vita, anche noi abbiamo una tendenza alla disobbedienza nella vita spirituale, perché il peccato rimane ancora in noi, non è vero? Quindi anche noi abbiamo questo stesso problema e tendiamo a deviare in quella direzione, a meno che non ci sia una certa pressione verso l'ubbidienza. Ed è per questo che deve esserci un'applicazione concreta e suona un po' come una parola abbastanza forte, ma è la parola giusta. Deve esserci un'applicazione, una forzatura di quel principio che viene proclamato dal pulpito o insegnato nella Chiesa. Dobbiamo mettere in pratica il messaggio. E francamente credo che sia proprio questo il punto, no? Molti mi hanno chiesto perché la Chiesa in America, anche la Chiesa evangelica, è così poco santa. E forse il problema non è che abbiamo sempre predicato il messaggio sbagliato, ma è che non siamo stati fedeli nell'applicarlo nella vita delle persone. E quindi abbiamo detto, in sostanza, purché il sermone sia corretto e purché sia ortodosso, non ci interessa veramente come vivete. Ma questo non lo si può dire ai bambini. I bambini non reggerebbero la cosa. Non vorrei passare una giornata intera con i vostri figli se per tutta la vostra vita gli avete detto cosa fare, però non li avete mai disciplinati. Sapete benissimo come sarebbe? E così, in questo passo, siamo chiamati a mettere in pratica la disciplina nella Chiesa per affrontare il peccato affinché la Chiesa possa seguire il modello della santità. Ora, consideriamo alcuni elementi e non riusciremo a completare il passo oggi. Credo che questo sia voluto dal Signore perché deve rimanere almeno per 2 settimane nei nostri cuori profondamente impresso. Ma prima di tutto, guardiamo al luogo della disciplina, il luogo. Voglio portarvi al versetto 17 per quello, perché lì lo vediamo chiaramente, poi si svilupperà in tutto il resto del passo, ma due volte in quel versetto menziona la Chiesa, la Chiesa. Questo è il luogo, questo è il luogo. Ecclesia, coloro che sono stati chiamati fuori, l'assemblea. Ascoltate bene, questa è la terza volta che questa parola appare in Matteo, la prima si trova nel capitolo 16, qui nel versetto 17, è la seconda e la terza volta, è solamente usata 3 volte. In Matteo non ha ancora un significato tecnico, non si riferisce ancora alla Chiesa che nacque a Pentecoste, è semplicemente una parola che significa assemblea, nient'altro, ok? È usata così anche altrove nel Nuovo Testamento, per esempio parlando della Chiesa nel deserto, cioè Israele come il popolo radunato di Dio, era anche usata nella cultura greca extrabiblica per indicare un'assemblea cittadina, un qualsiasi gruppo riunito, ok? Ed è esattamente questo il suo significato in questo testo. Anticipa la Chiesa di Pentecoste, anticipa la Chiesa di oggi, anticipa la Chiesa ufficiale con la C maiuscola, nata con il battesimo dello Spirito di Dio in Atti 2, certamente la anticipa, ma qui, nella sua idea di base, indica semplicemente la comunità dei redenti, l'assemblea del popolo di Dio, e non deve aspettare Pentecoste per essere applicata, può essere immediatamente riferita al gruppo di discepoli riuniti nella casa lì a Capernaum nel giorno in cui Gesù insegnò queste cose. Significa semplicemente l'insieme del popolo di Dio radunato. E come dicevo, tutto questo anticipa la Chiesa nella sua realtà ufficiale, a partire lì da Pentecoste, ma si applica a qualsiasi assemblea di credenti. È usato nello stesso senso non tecnico in cui è usato in Matteo 16, dove Cristo disse «Io edificherò la mia Chiesa», e ciò che intendeva non era semplicemente una promessa futura riferita a Pentecoste ed oltre, ma «Io radunerò il mio popolo redento». Certamente la Chiesa futura ne sarà una grande parte. Alcuni commentatori hanno pensato che si riferisse alla sinagoga giudaica, ma non è affatto così. In nessun punto del Nuovo Testamento Gesù dà istruzioni per il comportamento nella sinagoga. Non è interessato a riformare le sinagoghe, egli è interessato a stabilire il suo popolo redento e la sua chiesa redente. Inoltre, versetti dal 18 al 20 non potrebbero in alcun modo essere riferiti ad una sinagoga, perché in nessuna sinagoga si potrebbe dire dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi non è un riferimento alla sinagoga né alla chiesa in senso tecnico post-Pentecoste, ma è semplicemente un uso generale che è coerente con Matteo e coerente con il periodo iniziale del Nuovo Testamento per indicare l'assemblea del popolo redento di Dio. Ora io voglio che notiate anche questo, ok? Che qui non viene data alcuna struttura organizzativa. Quando dice «dillo alla Chiesa», non spiega come la chiesa deve essere organizzata, non la descrive, non dice oh dillo al responsabile che poi scelga 8 persone, formi un comitato e mandi degli investigatori, nulla di tutto ciò, dice semplicemente dillo al popolo redento che si riunisce, non ci dà istruzioni dettagliate né procedure precise, lascia tutto questo ad ogni singola assemblea di credenti, ad ogni epoca, ad ogni paese, ad ogni tempo, in ogni luogo, con i diversi doni e i diversi stili di leadership, è semplicemente la chiesa, il popolo redento radunato di Dio, è lì che deve avvenire la disciplina. E dopo tutto, non è forse lì che Dio vuole la purificazione? Non è quello che Paolo intendeva dire quando disse di voler presentare a Cristo una vergine pura? Non è forse ciò che aveva in mente lì in Efesini capitolo 5 quando disse che come lo sposo e la sposa si uniscono, così Cristo si unisce alla sua chiesa, che egli desidera essere santa, irreprensibile, senza macchie, senza alcun difetto? Certo, è il suo popolo redento che vuole vedere santo, puro, immacolato, ed è in questo contesto che tutto questo discorso avviene. E dico questo per dire questo, che non c'è alcuna autorità superiore qui, non c'è alcun tribunale esterno, non abbiamo bisogno di istituire un tribunale ecclesiastico nazionale. Se andate oltre, cioè creando una sorta di vescovo o un papa o un cardinale o un sinodo o un gruppo di persone o un individuo separato dalla comunità locale dei credenti, avete creato un'autorità che va oltre quella stabilita dalla parola stessa di Dio. Perché il popolo redento, nella sua assemblea, è il centro in cui tutto questo avviene. E andare oltre significa semplicemente andare oltre la parola di Cristo e l'insegnamento degli apostoli. Quindi qui abbiamo principi molto generali, non abbiamo una struttura gerarchica, non abbiamo un modello dettagliato della Chiesa, non abbiamo una classe superiore di governanti che in un certo senso siedono come giudici. Tutto avviene nell'assemblea dei redenti. E a questo proposito, una nota che potrebbe aiutarvi in termini di illustrazione, si trova in 1 Corinzi 6, dove Paolo rimprovera i Corinzi perché si portano al tribunale tra di loro e dice «Se uno di voi ha una controversia con l'altro, osate forse andare in giudizio davanti agli ingiusti? Cosa state facendo? Portate i vostri problemi davanti ai non credenti invece che davanti ai santi?» Vedete, non dice davanti al tribunale istituito dai santi, dice davanti ai santi. Il contesto della comunione cristiana è il tribunale più elevato che esista e lo dimostra. Subito dopo dice, non sapete che i santi giudicheranno il mondo intero? E poi al versetto 3 dice, non sapete che giudicheremo persino gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. In altre parole, la Chiesa è il tribunale supremo. E quindi tutta la disciplina avviene all'interno della comunità dei credenti. Può essere grande, come la nostra, può essere molto piccola. Può trovarsi in un campo missionario con 3 o 4 missionari, senza ancora una chiesa tra la popolazione locale. E anche lì c'è un'assemblea del popolo redento di Dio in cui devono essere applicati i principi della santità. Può essere anche all'interno della vostra stessa famiglia. Quella è un'unità del popolo redento di Dio. Può essere nel vostro studio biblico, nel vostro gruppo di comunione, o tra il popolo redento di Dio, e non c'è alcuna autorità superiore a questa. Questo non significa che la leadership spirituale non sia coinvolta, ovviamente lo è, ma si tratta del luogo che è la Chiesa, non andiamo oltre ad essa, non siamo interessati a creare commissioni o strutture esterne, no, è la Chiesa. Secondo punto, molto, molto importante, non solamente il luogo della disciplina, ma anche lo scopo della disciplina, lo scopo della disciplina. Guardate alla fine del versetto 15, se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello. Ecco qui lo scopo, ascoltate, lo scopo della disciplina è la restaurazione. Il riportare alla santità. Dio è sempre stato interessato alla restaurazione. Proverbi 11:30, colui che conquista le anime è saggio. Forse la più alta espressione della saggezza è quella di portare le persone a Dio. In Galati 6, Paolo dice, se un fratello è colto in fallo, voi che siete spirituali fate che cosa? Restauratelo. Restauratelo. In Giacomo, al capitolo 5, alla fine della lettera, versetti 19 e 20, dice: fratelli, se uno tra voi si allontana dalla verità e qualcuno lo riporta indietro, sappia che colui che riporta il peccatore dalla via dell'errore salverà la sua anima dalla morte. Si salva l'anima dalla morte quando la si restaura. Ora, questo è sempre lo scopo della disciplina. Lo scopo della disciplina nella Chiesa non è quella di cacciare le persone, non è quella di umiliarle, non è quella di sentirsi giusti in contrasto con la loro ingiustizia, non è fare Dio, non è esercitare autorità erroneamente. Lo scopo della disciplina non è quello di mandar fuori, ma di riportare dentro, di riportarle indietro. Ora, notate lì al versetto 15 c'è una parola interessante, dice guadagnato. È un termine commerciale del linguaggio del mercato. È una parola usata, per esempio, per parlare dell'accumulo di ricchezza. Guadagno nel senso di tesoro, nel senso di denaro, di beni, di possedimenti. Ed è usata qui descrivendo un fratello che pecca come una perdita di valore, una perdita di qualcosa di prezioso. E voglio dirvi che questo è il cuore di Dio. Dio non può lasciare andare nemmeno una sola anima, perché ciascuna è un tesoro per Lui. E la Chiesa deve avere lo stesso atteggiamento. Non possiamo lasciare che qualcuno si perda dicendo: ah, non so dove sia, ma non posso coinvolgermene troppo. Se un fratello cade nel peccato, subiamo una perdita, un tesoro è stato perso, e questo, quando viene restaurato, recuperiamo quella ricchezza. Quindi c'è qualcosa di prezioso che perdiamo. Nessun figlio o nessuna figlia di Dio è senza valore. Quindi, quando un fratello o una sorella pecca, li perdiamo, e così abbiamo perso un tesoro perduto, e dobbiamo riportarli indietro, dobbiamo impegnarci con diligenza per restaurarli, perché sono preziosi per noi. Come? Come? Boh, vi faccio un esempio, ok? Ci sono state persone nella mia vita che hanno peccato e sono state perse per me, perdute, ed io ho perso un tesoro perdendo loro. Sapete come? Sapete perché? Perché quando erano lì nel luogo dell'obbedienza, quando stavano camminando nella volontà di Dio e in armonia con il suo spirito, lo spirito di Dio stava operando attraverso di loro nella mia vita. Dio mi ha benedetto e mi benediceva attraverso il loro ministero, mi benediceva attraverso i loro doni spirituali, mi arricchiva attraverso la loro comunione, e quando sono andati via, quando sono venuti meno, la cosa è stata una perdita per me, una perdita che tra l'altro nessun altro può mai colmare, perché nessun altro è come loro, capite il punto? È come la perdita di un figlio che non viene compensata da un altro figlio, perché ogni figlio è unico. Quindi quando qualcuno cade nel peccato, lì c'è una perdita. E nessuno di noi può accontentarsi di quella perdita. Se comprendiamo il valore di quell'anima per Dio e per noi, come strumento usato dallo Spirito Santo. Tornate al versetto 12 per un momento e vediamo un po' il cuore di Dio in tutto questo, ok? E rileggiamo il passo che abbiamo parlato la scorsa settimana. Dice, pensate insieme, ok? Dice, se un uomo ha 100 pecore ed una si smarrisce, non lascia forse le 99 sui monti e va a cercare quella che si è smarrita? Boh, la risposta è certamente sì. E se riesce a trovarla, in verità vi dico che si rallegra più per quella che per le 99 che non si sono smarrite. Così non è volontà del Padre vostro che è nei cieli che uno solo di questi piccoli perisca, cioè diventi inutile, è quello che significa. Perda il suo valore per voi, perché sono un tesoro che deve essere recuperato, perché si sono perduti. Gli uomini fanno di tutto per recuperare ricchezze materiali perdute, però fanno molto, molto meno per recuperare vite umane che hanno perso valore, che hanno di fatto un valore infinitamente più grande. In 2 Timoteo 2 Paolo dà una parola al giovane Timoteo che penso sia applicabile qui. Dice: il servo del Signore non deve litigare, non deve essere polemico, ma deve essere mite verso di tutti, capace di insegnare. Quindi deve essere mite, insegna e deve essere paziente, istruendo con mietezza e con dolcezza quelli che si oppongono. Ci saranno sempre quelli che si oppongono, io ce li ho nella mia vita continuamente, ok? Ma io non devo essere polemico, bensì mite, gentile, diretto nel mio insegnamento, paziente, però umile. E se mi rivolgo alla persona in quel modo, Dio forse le concederà di ravvedersi fino a riconoscere la verità, e così facendo potrà liberarsi dal laccio del diavolo che l'aveva resa prigioniera per fare la sua volontà. Sapete cos'è che succede a quelle persone che si allontanano alla deriva? Sapete chi è che le prende? Il nemico le prende. E noi dobbiamo andare a recuperarle. In Galati 6:1 è scritto: voi che siete spirituali, ristabilite. E quella parola ristabilite, catartizo, è una parola molto interessante. Porta l'idea, fondamentalmente, l'idea di riparare qualcosa per riportarla alla sua condizione originale. Parla di rimettere a posto ossa fratturate, o di rimettere in sede ossa slogate, usata per la riparazione delle reti da pesca. Si riferisce al riportare allo stato di prima. Questo è lo scopo della disciplina, è vedere la persona come un tesoro, vedere le persone come le vede Dio, il buon pastore, colui che lascia quelle che sono nell'ovile e va a cercare quella sola che si è perduta e la riporta indietro, perché una sola, una su 100, è una perdita. E c'è qualcosa che deve essere dato a me e a voi attraverso l'amore del ministero di quella persona che non potrà mai essere dato da nessun altro. E quindi siamo nel campo del recupero. E dovete vederlo, amici miei, perché ogni volta che una chiesa si dedica a questo, e so che ci sono alcune persone che certamente hanno pensato che Grace Community vada in giro a controllare il peccato di tutti, mi è stata fatta proprio questa domanda. Sapete, avete la CIA della Grace, i servizi segreti della Grace che spiano un po' a tutti? Non è quella l'idea. L'idea è che abbiamo un profondo desiderio del fatto che Dio vuole la sua Chiesa santa, e diamo anche un valore altissimo all'anima che appartiene a Dio, ad una di quelle pecore che sono sue, ed abbiamo il cuore del pastore. E non vogliamo lasciarle andare, vogliamo riportarle indietro per il loro bene, per il nostro bene e prima di tutto per il bene di Dio, per l'amore di Dio. Non siamo soddisfatti semplicemente di lasciarle andare. Uno potrebbe dire: beh, sai, salve tali, oh, non gli dirò niente. Sapete, è la sua vita, sceglie lui. E c'è quasi una certa soddisfazione nel nostro spirito nel fatto che sia caduto, perché ci fa sentire meglio. Questa è davvero una malattia, però. Si chiama orgoglio. Se vi sentite più spirituali di vostro fratello, colui che ha peccato, e potete restare compiaciuti nell'indifferenza verso il suo peccato con l'idea che siete meglio di lui, pensando: oh, non è bello così? Allora siete davvero lontani dal cuore del pastore e siete tanto nel peccato quanto lui. Un cristiano disse questo, l'ho letto proprio questa settimana: ho pensato spesso che se mai cadessi in un peccato, oh Dio, non permettere che io cada nelle mani di quei giudici critici e censori della Chiesa. Fammi cadere nelle mani del barista, della prostituta, degli spacciatori. Perché? Perché troppo spesso le persone di chiesa mi farebbero a pezzi con le loro lingue lunghe, piene di pettegolezzi, riducendomi in brandelli. Fine citazione. Ma non so in quale chiesa andasse, ma sono sicuro che ce ne sono molte dove si potrebbe avere un'esperienza del genere. Sapete, è nostra tendenza, quando qualcuno cade nel peccato, quasi goderci della sua peccaminosità e della sua caduta, parlare del suo peccato, e ci sentiamo così, così spirituali, perché non è successo a noi. Invece di avere del cuore del pastore che va e supplica per recuperare, cosa facciamo? Traiamo una certa soddisfazione dalla giustizia personale che nasce nella nostra mente perché sappiamo di non aver fatto quello. Ma non è questo che Dio vuole, e quindi dobbiamo essere coinvolti nel ristabilimento. E se Dio compie lo sforzo che compie, come indicato nei versetti dal 12 al 14, chi siamo noi per fare meno di quello? Ora, io credo veramente che, sapete, parliamo molto di santità, io ho predicato molto su questa nostra chiesa, ma non credo che accadrà mai veramente finché non saremo personalmente così coinvolti nelle persone che cadono nel peccato, al punto che invece di goderci la loro caduta, di lasciare che tutto accada con indifferenza, invece di dire che la nostra cultura vuole che diciamo: oh, non immischiarti, non invadere la sua vita e affar sua, la sua vita privata, non dirgli cosa fare, invece di far tutto quello, perseguiamo davvero quella persona per riportarla nell'ovile, non conosceremo mai la santità di cui continuiamo a parlare. Ebbene, lasciate che vi dia un terzo principio, questo è l'ultimo che vi darò oggi, ok? Il luogo è la chiesa, lo scopo è il ristabilimento, è la persona. E potreste dire: ora, chi dovrebbe fare tutto questo, no? Il pastore? Oh, sì, il pastore, abbiamo un comitato di disciplina, dobbiamo formare alcune persone per farlo. Beh, vediamo un po' chi è che dovrebbe farlo, d'accordo? Non l'avevo veramente visto nel passo finché non l'ho studiato proprio l'altro giorno. Ho appena letto il versetto 15 più e più e più volte, ancora ed ancora, per vedere cosa mi colpiva. E lo faccio spesso per vedere cosa poteva emergere. Ora, vedete cosa emerge anche per voi, ok? Dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, così facendo hai guadagnato tuo fratello. Chi è il protagonista del... chi è la stella del versetto 15? Tu, giusto? Avete capito? Tu. Non è un comitato di disciplina, sei tu. Dite: io? Ma io non posso farlo, non sono il tipo che affronta gli altri, sono troppo amorevole. Wow, meraviglioso? Questo però riguarda Voi, gente? Non me, non il comitato, non una certa cia spirituale o qualunque cosa sia. Questo riguarda voi. La disciplina non è per i funzionari della Chiesa, è per tutti, compresi coloro che guidano la Chiesa. Infatti, in Galati 6 ci viene detto esattamente per chi è. Se un fratello è colto in fallo, voi che siete spirituali, voi che camminate nello spirito, voi che camminate nell'obbedienza, voi che siete in comunione, ristabilitelo. Ascoltate. Con spirito di mansuetudine, di umiltà e di amore, badando a voi stessi, affinché anche voi non siate, che cosa? Tentati. Non lo fate con un senso di superiorità spirituale che vi cola addosso, lo fate con mansuetudine ed un amore umile. Comincia da voi. Esattamente, voi siete la chiave. Questo riguarda voi. Miei cari, dobbiamo preoccuparci di riportare i peccatori a Dio. Non possiamo lasciarli andare via. E se non vi preoccupate, allora non vi preoccupate delle cose di cui Dio si preoccupa. Se voi permettete ad una falsa compassione, all'indifferenza o ad una compiaciuta autosufficienza, al disprezzo per qualcuno, magari perché il suo peccato è stato contro di voi e in fondo siete un po' contenti che se ne siano andati, oppure all'orgoglio o al sentimentalismo o alla codardia o alla mancanza di tempo o qualunque cosa sia, se quello vi impedisce di essere fedeli nell'opera di Cristo, nel confrontare un fratello che pecca, avete fallito, così come anch'io. Se ignoro il ristabilimento della pecora smarrita, divento in un certo senso anch'io una pecora smarrita, non è vero? Disobbediente. La purezza della Chiesa è nostra responsabilità e so che la vostra responsabilità è la mia ed è sui nostri cuori, ma non accadrà mai finché non ci impegneremo a confrontare ciò che la rende impura, con amore e mansuetudine. Voglio dire, non è solo, sì, stiamo pregando per loro affinché vedranno la luce, no, ascoltate, voi avete la luce, prendetela e fategliela brillare negli occhi. Ora, però, per far questo avete bisogno di tre cose, ok? Scendiamo proprio sul pratico. Tre cose. Numero uno, disponibilità, dovete essere disposti a farlo. Guardate il versetto 1, il verbo principale, lì, va. Va e diglielo. Dovete andare a dirglielo. Potresti dire, oh, se vedo sfruttare il peccato, cosa dovrei fare? Vai e diglielo. Semplicemente, vai e diglielo, sì, è quello che dice, vai e diglielo. Digli che cosa? Oh, digli che si trova nel peccato. Guardate il versetto 16. Se non ti ascolta, prendi. Prima vai e dici, poi prendi. Se comunque non ascolta, versetto 17, dillo di nuovo alla chiesa intera. Vai, di, prendi e di. Ora, ognuno di quei comandi implica una risposta. Ed ognuno implica che voi possiate rispondere, giusto? Perché Dio non dà comandi a persone che non hanno la capacità di rispondere, quindi indicano il fatto che deve esserci disponibilità da parte nostra. Dio dice vai e diglielo, e se non ascolta prendete alcune persone e andate e diteglielo, se non ascolta nemmeno loro andate a dirlo a tutta la Chiesa, così che la Chiesa intera andrà a dirglielo. Esattamente. In altre parole, dipende da voi rispondere volontariamente per poter agire. Ora, abbiamo molte persone nella Chiesa che dicono, oh, vorrei poter insegnare nella Chiesa, oh, mi piacerebbe essere un ministro della santità, e vogliono sapere se possono salire sul pulpito, avere un gruppo, star lì ed insegnare, è un grande ministero, abbiamo molte persone, formiamo persone per essere insegnanti nella Chiesa, e altri dicono, oh, io voglio predicare, non voglio solamente insegnare, voglio fare quello che fai te, John, voglio insegnare, ma anche gridare ogni tanto, e voglio alzare la voce, e fare quello che fai tu, voglio predicare, voglio chiamare le persone al ravvedimento, alla santità, e voglio fare tutto quello. E altri dicono, oh, voglio essere coinvolto nell'evangelizzazione, voglio uscire, raggiungere i perduti e così via. Ed altri vogliono essere coinvolti nel servire ai bisogni delle persone, nella preghiera o qualunque cosa sia. Sapete, c'è un ministero nella Chiesa che è andato completamente perduto, e voglio dire, non credo che in tutta la mia vita abbia mai sentito un messaggio su questo, o mai letto un articolo o un libro, mai. Ed è quello che io chiamerei i ministeri della santità, il cui compito è, visto attraverso gli occhi di Gesù Cristo, confrontare il peccato nella Chiesa per richiamare alla purezza. Ora, ciò di cui abbiamo bisogno non è solamente una Chiesa intera piena di predicatori e insegnanti, va bene, quello va bene, ma quella è solamente l'articolazione evidente dei fatti. Non abbiamo bisogno solamente di un sacco di persone che pregano, di persone che si stanno preparando, abbiamo bisogno di un sacco di persone che siano là fuori ad applicare il tutto. veramente ministri della santità, coloro che diventino strumenti potenti nelle mani di Dio. E questo non significa farlo con orgoglio spirituale, significa farlo con un cuore pieno di preoccupazione, di compassione, di amore. E questo dipende completamente da voi. Dovete essere disponibili. E questo non è nulla di nuovo, tra l'altro, giusto per riportarvi a Mosè, al Pentateuco, i primi libri della Bibbia. Vediamo se riesco a trovarlo. Penso sia Levitico 19. Versetto 16, ascoltate qui. Ora, non andrai in giro spargendo calunnie tra il tuo popolo. Mi piace. Non andare in giro a parlare male degli altri o a fare pettegolezzi. E non ti leverai contro il sangue del tuo prossimo. Altrove, non unirti alla condanna di qualcuno. E poi dice, io sono il Signore. E cioè significa, nel caso vi stiate chiedendo se sia una cosa seria, dice, sono io che lo sto dicendo, sono il Signore. Quindi non fatelo. Okay? E poi dice questo. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Direte, oh, non mi passerebbe mai per la testa. Oh, io ho così tanto amore verso, non odierai mai nessuno. Ma riprenderai certamente il tuo prossimo e non ti caricherai di un peccato a causa sua. Cosa significa? Ascoltate di nuovo. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, ma riprenderai il tuo prossimo e non permetterai che il peccato rimanga su di lui, resti su di lui. In altre parole, se odi tuo fratello, si manifesterà la cosa nel fatto che tu non ti prenderai mai la briga di riprenderlo per il suo peccato. Dite, oh, sono troppo amorevole per riprendere. Non ditemi queste cose qua, siete troppo indifferenti per riprendere. Sapete, vedete un genitore lì che non disciplina mai suo figlio? Quel genitore non ama veramente suo figlio? Il genitore non si preoccupa affatto di quel figlio. Odiate di fatto vostro figlio se non lo disciplinate e se non lo formate. La stessa cosa è vera nella dimensione spirituale. Sta dicendo, non odiare il tuo prossimo nel tuo cuore, non riprenderlo mai per il suo peccato e non confrontarlo con il suo male. Perché? Perché se lo amassi vorresti trattenerlo dalle conseguenze del peccato e quindi vorresti ristabilirlo, riportarlo nel luogo della benedizione, giusto? È evidente. È ovvio. Quindi, deve esserci disponibilità, gente. Ora, io credo che questa disponibilità nasca da una seconda cosa, e queste sono progressive, ok? La disponibilità nasce dallo zelo per Dio. Guardate a Giovanni 2, così vi darò un'illustrazione di questo. La disponibilità a confrontare il peccato nasce dallo zelo per Dio. In Giovanni 2,13 Gesù salì a Gerusalemme per la Pasqua e trovò nel Tempio persone che stavano vendendo buoi, pecore, colombe di cambiavalute che stavano sfruttando la gente, erano lì seduti a fare i loro affari. Questo è molto peccato presente, ok? Ed è veramente molto evidente, sta avvenendo proprio lì nel Tempio. E quindi egli fece una frusta, prese delle corde sottili e le intrecciò per fare una frusta robusta e li scacciò, letteralmente tutti li scacciò dal Tempio. E sapete, non se ne andarono facilmente. Scacciò tutti dal tempio con le loro pecore, i loro buoi, sparse il denaro ovunque, rovesciò i tavoli. E disse a quelli che vendevano le colombe, portate via queste cose di qui, non fate della casa del padre mio un luogo di commercio. Ora, che cosa lo spinse mai a fare una cosa del genere? Perché ebbe una reazione così forte al peccato? Perché ebbe un desiderio così grande per la santità della casa di Dio? Versetto 17. I suoi discepoli si ricordarono che era scritto Salmo 69, 9. Lo zelo per la tua casa mi divora. E il resto del versetto dice, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. In altre parole, Dio, quando tu sei disonorato, io ho un tale zelo verso di te nel mio cuore, un desiderio così forte per la tua gloria, che quando tu sei disonorato, io ne sento il dolore. Ora, la disponibilità a confrontare il peccato nasce dallo zelo per il nome di Dio, per la reputazione di Dio e per la gloria di Dio. Vedete, Gesù dice, io non posso permettervi di fare della sua casa una spelonca di ladri, non posso tollerare il peccato della sua casa, devo scacciarlo. Il Tempio non è più la casa, voi siete la casa di Dio, giusto? L'assemblea dei credenti è una dimora santa nella quale Dio abita e noi dovremmo avere il cuore di Cristo che non può tollerare l'impietà in questo suo tempio più di quanto potesse tollerarla nel tempio del Padre suo lì a Gerusalemme. Zelo per Dio. Non potete avere disponibilità a confrontare il peccato nel vuoto. Essa nasce dallo zelo per Dio. E da dove è che viene lo zelo per Dio? Questo è il terzo punto. Per essere impegnati come ministri della santità, per il bene della purezza della Chiesa, deve esserci purezza personale. E questo è il terzo punto. Tre cose sono necessarie: la disponibilità, lo zero per Dio e la purezza personale. Non sarete mai pieni di zelo per la casa di Dio, non sarete mai consumati dal desiderio per la santità del suo nome se non camminate voi stessi in quella santità. Seguitemi a Matteo capitolo 7, guardiamolo insieme. Anche se questo passo si trova inizialmente in un contesto un po' diverso, il suo principio merita di essere ripetuto qui nel nostro testo. Versetto 3: perché guardi la pagliuzza, cioè la scheggia, una piccola scheggia, nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave, cioè di una grossa trave che si trova nel tuo occhio? Come puoi dire a tuo fratello: oh, lascia che tolga la scheggia dal tuo occhio, mentre ecco hai una trave nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave del tuo occhio ed allora ci vedrai bene per togliere la scheggia dall'occhio di tuo fratello. Ora, cos'è che impariamo qui? Che prima di andare a confrontare qualcun altro riguardo il suo peccato, di cosa dobbiamo occuparci? Del nostro. Ora, ascoltate gente, vi sto per dire un principio molto importante, che quando una chiesa si muove per applicare la santità e per mettere in pratica la purezza, quando una chiesa si muove per confrontare il peccato, per la natura stessa di quella direzione, sarà nel processo di purificazione personale. Ed il risultato finale sarà questo: ci sarà meno disciplina necessaria, anche se la chiesa sarà più impegnata a praticarla. Capite il punto? Perché quando cominciate a muovervi in quella direzione, la richiesta che vi viene fatta è quella di purificarvi. Questo è un ministero molto difficile, ma è allo stesso livello degli altri. Sentiamo molto parlare di insegnare, di predicazione, di formare, di servire, cantare nel coro, di aiutare qui e là, guidare questo, guidare quell'altro. Ma dov'è che sono i ministri della santità? Dove sono? O il nostro Signore li chiama nella sua chiesa. La prossima settimana scopriremo come svolgono il loro lavoro. Preghiamo. Signore misericordioso, sentiamo di essere stati messi a confronto da te stesso. Abbiamo affrontato ancora una volta la realtà della nostra inadeguatezza e torniamo proprio lì dove abbiamo iniziato. Scrutaci, scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e vedi se c'è in me una qualche via empia, malvagia, e guidami per la via eterna. Signore, abbiamo noi bisogno di purificazione perché abbiamo fallito in questo. Non siamo stati disponibili perché non abbiamo avuto uno zelo appassionato per la tua santità, perché le cose non sono state come avrebbero dovuto essere o non sono come dovrebbero essere la nostra vita. E fa sì che iniziamo da noi stessi. Rendici puri. Riempici di quel tipo di zelo che sente il dolore stesso che prova il cuore di Dio, affinché possiamo avere la stessa reazione santa al peccato che hai tu. Rendici disponibili nell'amore, nella tenerezza, nella mansuetudine, disponibili a confrontare, a dimostrare che di fatto amiamo, perché l'amore affronta e ristabilisce. Grazie Padre per ciò che ci hai insegnato, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.